Santa Madre di Dio, prega per noi. Questo decimo dei sabati mariani dell'anno 2006-2007, dedicati a Maria nel mistero dell'amore di Dio, secondo l'enciclica del Papa Benedetto XVI, Deus Caritas Est, coincide con la festa dei sette santi fondatori dei Servi di Maria. Anche il nostro centro di cultura mariana è quasi un'estensione del loro servizio alla Vergine Madre. Sette laici fiorentini, nell'anno 1233, siamo nel XIII secolo, chiamati dalla Vergine ad una scuola di santità e di servizio a lei, interamente consacrati per servire Dio e i fratelli nella Chiesa, rimangono il modello dell'amore che unisce anche persone diverse in un unico santo ideale, modelli di come si ama in vita e come anche dopo la morte si resta uniti nell'amore di Dio amore e nel servizio a Cristo e all'uomo, con Maria e come Maria, fino al sacrificio di sé, fino alla croce. I nostri sette santi padri, quasi un anonimato, diventano un emblema. Non conosciamo esattamente i loro nomi precisi, ci sono due cataloghi ufficiali. Sappiamo che sono vissuti insieme in un unico ideale di servizio, in un'unica ricerca di Dio e dei fratelli, per i quali hanno consumato la vita, sia spiritualmente, sia anche portando pace nell'ambiente da cui erano stati chiamati a vivere vita solitaria e comunitaria. E sono anche oggi, nell'urna che li raccoglie al Monte Senario, anonimi, sette, i cui nomi non ci sono, ma sono tutti insieme, canonizzati da Leone XIII, tutti insieme, tutti sette, unico caso, tutti sette, sono i sette che diventano il segno di una comunità d'amore che cammina sulla terra e prelude a quel cielo in cui tutti insieme saremo tanti e una sola cosa, in Dio amore, in Cristo Gesù che fa di noi una cosa sola, e nella Vergine Madre, Madre della Chiesa e dell'umanità. Il tema che questa sera svolgerà il Padre Sergio Gaspari, monfortano, rinomato liturgista, è appunto il tema che riguarda l'unione intima e indissolubile, voluta da Dio, eternamente perciò voluta, preannunciata dal vecchio Simeone, e cioè la consacrazione di Cristo al Tempio verso i due altari del Calvario, ma che diventano un solo altare. Padre Sergio Gaspari, noto liturgista, che molto ha scritto e molto scrive specialmente di liturgia mariana. Ha benevolmente voluto essere come sempre con noi da amico per trattare in questo sabato un aspetto speciale della Vergine Madre, caro anche ai servi di Maria, dedicati al dolore della madre. Il nostro abito nero è l'abito a ricordo del lutto, dice l'antica leggenda, a ricordo del lutto che la Vergine subì nella passione del Signore. Il nostro abito nero ricorda sempre il dolore della madre accanto alla croce e al sepolcro del Signore. Grazie Padre Sergio, a te la parola, a noi il dovuto e attento ascolto.
Grazie al Signore, alla Vergine Santa per i 7 santi fondatori, grazie a Padre Ermanno, a tutti voi. Ascoltate così come mi presento. Francesco fa passare i tuoi figli per la strada di mia madre. San Francesco d'Assisi, in visione mistica, un giorno vide i suoi frati, i suoi figli spirituali, che tentavano invano di proseguire in un'ascesi volontaria. Allora Gesù apparve a San Francesco e gli disse: «Francesco, fa passare i tuoi figli per la strada di mia madre. Di certo, se seguiranno la strada della madre di Gesù, questi frati non sbaglieranno. Questa strada è la strada dell'umiltà della Vergine, della fede obbedienziale olocaustica. Vedremo che la strada della madre di Gesù si estende però su 3 vie. Volete passare gli esami da discepolo di Cristo senza ripetere a settembre o presentarvi alle varie sessioni degli esami? Studiate tutti bene 2 materie, così passerete egregiamente gli esami da discepoli di Cristo. Primo, la prima materia, la Scrittura Santa che ci istruisce. Secondo, la vita di Maria, la Madre di Dio, sono sufficienti come ideale di perfezione e norma di vita celestiale. Così dice il grande difensore della divinità di Cristo, Atanasio di Alessandria. Studiate 2 materie, la parola di Dio e la vita di Maria. Vuoi coltivare la misura alta della mariologia? Contempla nella Vergine la triade classica della vita cristiana e considera la Vergine come la garante triplice di questo: garante della retta fede, garante del retto culto e garante del retto comportamento. Vuoi conoscere la madre assieme al figlio? Coltiva la mariologia, quella dal colore rosso, la mariologia rivestita di tonalità pasquale, la mariologia integrale, totale, quella che splende alla luce della Pasqua del figlio e quella mariologia che fa splendere ulteriormente la Pasqua del figlio. Allora la mariologia sarà a protezione del mistero di Cristo. E così mariologia e cristologia inter se convertuntur, si scambiano, si completano tra di loro, si intrecciano, l'una difende l'altra. Ecco il nostro tema di questa sera, la consacrazione di Cristo al Tempio, verso i 2 altari del Calvario. L'espressione è di un discepolo e biografo amico di San Bernardo di Chiaravalle. Questo discepolo si chiama Arnaldo di Chartres, è del XII secolo. Il testo, come ha detto il professor Toniolo, il contesto, lo sfondo tematico dei nostri incontri è la Deus Caritas Est, Maria, donna di speranza, di fede e di carità. Vi anticipo subito questo, la speranza in Maria va verso il suo compimento, la beata speranza si compie in lei. Difatti l'assunzione è realizzazione della beata speranza. L'intervento a Cana, Maria che chiede il vino nuovo, lo spirito, diventa certezza. Comunque, io mi fermerò soprattutto sulla caritas, la carità olocaustica della Vergine Maria. E siccome ho un grande pregio che non avete voi, di non essere molto chiaro, perché sono un tipo impulsivo nel parlare, allora vi faccio la sintesi di quello che poi dirò. Primo, la consacrazione di Cristo al Tempio è un vero atto liturgico, cioè è l'anticipazione, l'inaugurazione della Pasqua di Cristo. Difatti, la consacrazione di Cristo al Tempio, primo, è olocausto, sacrificio pasquale. Però questa presentazione di Cristo presuppone da parte di Maria l'annunciazione, fides ex auditu, presuppone l'ascolto, l'adesione della Vergine alla proposta della Vergine, del Signore. Terzo, la presentazione al Tempio porta alla visitazione, che è evangelizzazione, della famiglia di Zaccaria. Maria che visita Elisabetta introduce tutta la famiglia di Zaccaria nella storia della salvezza. E adesso ancora tre domande, prima di impegnarvi, qualche domanda così. La prima: la caritas olocaustica di Maria è tridimensionale. Perché? Perché la carità della Vergine percorre queste tre vie. La prima via è la via dell'ascolto, Maria docile nell'ascolto. La fede che ascolta è l'annunciazione. La seconda via della Vergine è la via dell'offerta, la consacrazione del figlio, il 2 febbraio, è la fede celebrata, la fede che deve diventare culto del Signore. La terza via, la via della fede che stimola alla evangelizzazione e al servizio fraterno. E la carità triplice in Maria, che percorre queste tre vie, dice riferimento a tre episodi precisi della vita della Vergine con Cristo. Ecco l'annunciazione, quindi il primato della proposta di Dio, la presentazione, l'offerta della propria vita al Signore. Terzo, la visitazione, qui vi anticipo, la visitazione di Maria si prolungherà, dilaterà nella visitazione degli apostoli a partire dalla Pentecoste apostolica. Però questi apostoli che partiranno, non parte più Maria per la Giudea, questi apostoli sono stati formati dalla Vergine, formati dalla Vergine Madre. Ebbene, questi tre episodi, annunciazione, presentazione e visitazione, hanno come un filo conduttore, un filo rosso, un basso continuo, che vanno verso la sintonia di cui parla il Papa nel numero 41 della Deus Caritas Est. La sintonia, la consonanza, la sinergia del volere di Maria con il volere del Signore. Il volere di Maria è lo stesso volere, il volere del Signore diventa volere della Vergine. Numero 41 della Deus Caritas Est. Dico questo perché la sinergia o sintonia con Dio porta quel frutto meraviglioso che è la maternità divina. Maria assunta in cielo corpo ed anima, perché condivide con Dio la maternità divina, Dio Padre divinamente, Maria Madre divina. Questa sintonia per noi è cristificazione, divinizzazione e santificazione. Ecco, la triade, l'ascolto, l'offerta di sé, il servizio agli altri in Maria, esplicita e definisce meglio la triade classica della Chiesa, che è anche poi la triade di cui parla il Papa nella Deus Caritas Est. Qual è la triade classica della Chiesa? Innanzitutto l'ascolto della parola. La fede va alimentata. Essere discepoli, uditori della parola. Secondo, il culto, celebrare il Signore, i sacramenti. Quindi non parlare troppa sacramentalizzazione. Celebrare gli eventi del Signore. Maria celebra la Pasqua già nella presentazione del Figlio. Terzo, la carità, come frutto della fede vissuta e celebrata. Questa triade della Chiesa, parola, sacramenti, carità, ritorna nel Papa, nella enciclica, almeno 6 volte. Il Papa, per definire l'amore cristiano, che è il cuore del mistero di Cristo, ricorre a questa triade. Almeno 6 volte dice così. Innanzitutto, primo, c'è l'annuncio della parola, il kerygma. Secondo, c'è la celebrazione dei sacramenti o liturgia. Terzo, servizio nella carità o diaconia. Il Papa parte o dall'alto, dalla parola, liturgia, e arriva alla carità, o parte dalla fine, dalla carità, dice bisogna arrivare alla liturgia, dalla liturgia sapere la fonte della liturgia, che è la parola del Signore. Una seconda domanda: perché il Papa Wojtyła nella Ecclesia d'Eucaristia al numero 56 parla della presentazione di Cristo al Tempio come Eucaristia anticipata? Certo, la presentazione al Tempio di Cristo è l'inizio della Pasqua, dell'Olocausto nuovo, dell'economia nuova della salvezza. È anticipo anche del cenacolo dove Gesù istituisce nell'ultima cena istituisce l'Eucaristia. Terza domanda: perché la consacrazione di Cristo al Tempio fa intravedere i due altari del Calvario? Arnaldo di Chartres. Perché? Perché la presentazione è obbedientia fidei alla legge santa del Signore. Maria obbediente alle norme legali e cultuali. Secondo, la presentazione conduce alla Pasqua, al culto nuovo. Maria offre il Figlio già nel Tempio, quindi sarà presente all'evento storico della salvezza presso il Calvario. Terzo, la presentazione fruttifica nella croce e nella visitazione. E adesso la parte principale del nostro incontro, seguitemi e abbiate pazienza, che è il punto centrale, però anche il primo. La pericope di Luca 2:22-40, la presentazione di Cristo al Tempio. Luca dice nel prologo del suo Vangelo: noi dopo accurate ricerche, o illustre Teofilo, scriviamo questo e questo. Però un momento, a prima vista, in questo capitolo secondo di Luca, allora capitolo 2, versetti da 22 a 40, dove si narra la presentazione del Signore a Tempio, sembra che si concentrino vistose anomalie e incongruenze. C'è un intreccio apparentemente strano, ma significativo, tra il bambino primogenito offerto al Signore e la madre, la cui purificazione viene accennata in modo generico, senza la necessaria precisione rituale terminologica. Luca allora è impreciso? Queste anomalie sono imputabili a negligenza? Prima aveva detto che accuratamente aveva fatto delle ricerche. Qui abbiamo delle anomalie dovute a negligenza, a disinformazione, o corrispondono a un preciso piano teologico di Luca, il quale accentua il rito nuovo della presentazione, sebbene questo rito nuovo è sconosciuto, chiaro. Se non c'era nell'Antico Testamento, Luca ci deve dire qualcosa di nuovo. Ecco la narrazione di Luca capitolo 1 e 2. Risponde Ortensio da Spinetoli, la narrazione di Luca 1-2 è attraversata da un movimento interno che convoglia l'azione verso una meta preordinata. Questo movimento interno tocca il punto culminante a Gerusalemme con la presentazione di Cristo. Ecco, in realtà la purificazione della madre funge da cornice, da occasione, è un fatto concomitante. Il dipinto è la presentazione, cioè l'offerta di Cristo. Il Tempio di Gerusalemme, il Tempio antico, fa da sfondo, si delinea già il sacerdozio del Nuovo Testamento ed è posta in rilievo la partecipazione in un'unica offerta, notate, unica offerta della Vergine Madre che presenta la vittima santa a Dio gradita. Ecco, dopo questa introduzione, alcuni sottopunti circa la pericope di Luca. A. Purificazione di Gerusalemme e del Tempio. Stranamente, ecco, San Luca introduce così il suo racconto. Quando venne il tempo della loro purificazione. Mentre avrebbe dovuto dire, quando venne il tempo della sua purificazione, cioè della madre. Poi San Luca non parla di catarsis, cioè purificazione della madre, come vediamo in Levitico 12, la purificazione della donna puerpera, in Levitico 12, dove si usa il termine catarsis. San Luca invece usa il termine catarismos. Questo indica, ecco, la purificazione del popolo, il quale popolo viene purificato nel rito della presentazione del bambino. Infatti, se voi andate a vedere Ebrei, la lettera agli Ebrei 1:3, si dice che il Cristo, il Figlio, assiso adesso alla destra del Padre, però prima ha compiuto il catarismon, ha compiuto il rito della purificazione dei peccati. Allora Luca usa catarismon, che vuol dire purificazione del popolo, del tempio, attraverso la consacrazione di Cristo per le mani di Maria. E il popolo purificato, catarismon, vuol dire il popolo santificato, liberato dal peccato. Ecco, allora possiamo dire che mediante il catarismos, cioè il rito di purificazione del popolo, il quale popolo è rappresentato soprattutto da Simeone, Anna e a quanti aspettavano la redenzione di Israele. Ecco, in questo rito del catarismon, della presentazione di Cristo, sia la catarsis, cioè la purificazione o santificazione, secondo l'economia del Nuovo Testamento, del popolo. Difatti, il grande René Laurentin dice che loro purificazione si riferisce a Gerusalemme e al Tempio in cui Cristo entra per la prima volta. E l'esegeta francescano Emanuele Testa rileva la presenza di Maria in questa presentazione e dice che nella chiesa di Gerusalemme nel V secolo, e cita Esichio di Gerusalemme, dice così: che nel V secolo a Gerusalemme si celebrava la presentazione di Cristo, l'ipapantì, l'incontro di Cristo con il Padre nel Tempio, l'incontro di Cristo con il popolo. Ebbene, nel V secolo, dice Emanuele Testa, si diceva così a Gerusalemme: anche la madre coopera alla purificazione di Gerusalemme e del popolo di Israele. Così interpretarono in Gerusalemme, nella prima metà del V secolo, la pericope di Luca 2,22, eccetera. E io sono andato a vedere Esichio di Gerusalemme, il quale dice: «Ec festivitas dicitur purificationum». Perché ho visto diverse volte si trascrive purificationem, che potrebbe essere di Maria. No, no, qui è purificationum, è la festività delle purificazioni di tutto il popolo, è un genitivo plurale. E poi continua Esichio di Gerusalemme, che è tutto di Gerusalemme, lui è prete di Gerusalemme, ha vissuto lì, è nato lì, è morto lì. Ebbene, dice Esichio: Christus servus factus est, e oportebat, era necessario che si facesse servo per offrire pro nobis purificationem. Lui si è offerto per la nostra purificazione, quindi purificazione del popolo di Gerusalemme, del Tempio e di quanti aspettavano la redenzione. E anche se voi avete un po' pratica familiarità con la messa del 2 febbraio, la prima lettura del 2 febbraio, Malachia 3, dice così: subito verrà l'angelo dell'alleanza, Cristo stesso, e verrà nel suo Tempio a purificare il popolo dalle sue infedeltà. B. Offerta di Gesù al Padre. I genitori portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Paristemi o parastesai, offrire al Signore il figlio secondo la legge del Signore. Si tratta qui della consacrazione secondo la legge del Signore dei primogeniti maschi e del loro riscatto. Ma San Luca non accenna al riscatto, mentre tratta la presentazione del primogenito di Cristo secondo la legge mosaica. In pratica si pensa così: Luca, in questo rito nuovo della presentazione, ha fuso, composto la consacrazione dei primogeniti con il gesto della presentazione al tempio del bambino, al tempio, al momento in cui i genitori vi si recano per la purificazione della madre. Ecco, però San Luca sceglie il verbo paristemi, che richiama Gesù presentato al tempio come Samuele o come un nazireo che adempie la prescrizione della santificazione dei primogeniti. Inoltre, Luca vuol dimostrare che come i sacerdoti, i leviti, stanno davanti al santuario per fare l'offerta a Dio, così Gesù è posto davanti a Dio per presentargli l'offerta di se stesso. Questo vuol dire che Gesù è il nuovo sacerdote, il sommo sacerdote della nuova alleanza. C. Sacrificio di consacrazione sacerdotale e l'ombra della futura passione. Ecco, contemporaneamente alla purificazione della madre avveniva il riscatto del primogenito che apparteneva a Dio. Luca però non accenna, già vi dicevo, il riscatto, Piuttosto parla del duplice sacrificio, sacrificio espiatorio ed olocaustico. È il sacrificio, l'offerta di un agnello e di una colomba. I poveri potevano scegliere una coppia di tortore o di giovani colombi. Vedete l'equità mirabile della legge di Israele. Per i poveri si prevedeva un'offerta coppia di tortore o di giovani colombi. Quindi vuol dire che Gesù, la famiglia di Gesù era considerata povera. Ma la duplice offerta di Luca è messa in relazione con la presentazione di Cristo, che così dimostra meglio il carattere cultuale, sacrificale, sacerdotale di questo rito. Cioè, Cristo, più che riscattato come primogenito, è presentato al Signore, a Dio, come suo consacrato, consacrato che porta a compimento il culto antico sacerdotale dell'Antico Testamento. Ora, proprio in base a questa consacrazione nuova di Cristo al Tempio e nel primo oracolo di Simeone, vedremo dopo, noi intravediamo già l'ombra della futura passione e l'annuncio del Calvario. Il Messia, riconosciuto nel bambino, è destinato all'opera della salvezza. Questo bambino realizzerà la figura del servo sofferente del Signore. Quindi questa offerta prelude già al sacrificio pasquale della croce. San Bernardo dice: questo sacrificio, offerta di Cristo al Tempio, è il sacrificio mattutino, tra voci di gioia. Verrà poi, sulla croce, il sacrificio vespertino, quello tra le lacrime, e di consacrazione del figlio e della madre. La purificazione della donna puerpera, che avveniva appunto al 40° giorno dal parto, è trascurata da Luca. Maria neanche nominata. Tuttavia, badate a questo, quale ebrea osservante e madre purissima, ella umilmente obbedisce alle norme legali e rituali dell'ebraismo. Qui è Levitico 12. Sottomettendosi al rito della purificazione, che in Luca questo rito è semplicemente un atto concomitante, occasionale, la Vergine prende parte attiva alla purificazione del popolo. Difatti, intimamente, dice Paolo VI nella Marialis Cultus numero 7, intimamente unita quale madre del servo sofferente del Signore, la Vergine si unisce al figlio sia sul piano degli adempimenti rituali, sia nella prospettiva evocata dal secondo annuncio di Simeone, che vedremo. Intanto questo ci porta a comprendere che l'espressione catarismos vuol dire non solo purificazione, o meglio purificazione del popolo, ma anche vuol dire sacrificio, offerta, consacrazione del figlio e della madre. Difatti andiamo avanti, e incontro del Signore con Simeone e Anna nel Tempio. La frase «mentre i genitori portavano il bambino al Tempio» vuol dire, indica la venuta di Gesù nel Tempio, laddove Israele aveva edificato una dimora per il Signore. Cristo entra nella sua casa. Nel Tempio avviene ora l'incontro ufficiale, badate, ufficiale e atteso di Dio con il suo popolo. Tant'è vero che lo Spirito si mette in opera e avverte due rappresentanti di quanti aspettavano la redenzione di Israele. Simeone, mosso dallo Spirito, accorre al Tempio. Poi c'è la fedele orante, Anna, che esplode nella lode, profetessa. E mentre, ecco, lei esplode nella lode, attorno a lei si affollano quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E qui vi accenno. L'arte raffigura Simeone come il, notate, Teodokos, cioè colui che regge, accoglie tra le sue braccia il Signore. Questo Teodokos, termine, è, dice, evidente allusione al termine mariano, Teotokos. Comunque, Simeone è come la fiaccola della speranza, come sentinella notturna ha atteso l'alba e ora vede che la sua veglia è finita. Dotato di spirito e uomo dell'attesa orante, Simeone vede l'alba della salvezza, la intuisce e la proclama pubblicamente nel Tempio. Quindi il cantico Nunc Dimittis non è un addio crepuscolare malinconico, ma piuttosto un saluto festoso alle promesse di Dio che ora si stanno realizzando nel bambino. Ecco perché dal V secolo questo Nunc Dimittis la Chiesa lo ha preso, l'ha adottato come canto della preghiera serale. Perché? Mentre la Chiesa si abbandona nel Signore per il riposo notturno, ecco, vediamo come Simeone è fiducioso, anche lui si abbandona a Dio mai che al termine del suo viaggio sulla terra. Comunque Simeone canta la salvezza universale preparata davanti a tutti i popoli. Cristo, luce per illuminare le genti. Poi c'è la vedova Anna, profetessa, anche lei dotata di spirito santo, riconosce misteriosamente in quel bambino il Messia e lo annuncia. F. Profezia di Simeone e il secondo annuncio alla Vergine. Il duplice oracolo di Simeone che è striato dal sangue e dalla sofferenza. Di fronte a Cristo fede e incredulità si confrontano. Il primo oracolo di Simeone si presenta come un oracolo di divisione. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. Di fronte a Cristo non si può restare neutri, neutrali o indifferenti, o pro o contro. E il secondo oracolo rivolto alla madre, anche questo oracolo è molto fosco. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Questa spada non è la spada della parola che percorre il mondo e fa strage, non è la spada della lotta contro il serpente, la spada che scende dalla croce di Cristo e trafigge il cuore della madre. E non è neanche la spada del dubbio che come spina, ecco, trafigge la fede pura di Maria davanti agli successi del figlio, come pensava per esempio Origene. Questa spada in pratica si tratta della Vergine che viene a trovarsi nel cuore della battaglia pro o contro Cristo. È il secondo annuncio a Maria, dice Papa Wojtyła nella Redentoris Mater numero 16. È l'annuncio che prelude alla croce. Anche lei, la madre, deve riconoscere, badate, il rifiuto e la morte. Il dramma della madre è quello stesso di Cristo, segno di contraddizione. Il progetto di salvezza si scontrerà con l'ostilità, la contrapposizione e colpirà innanzitutto il figlio, ma per lo strettissimo rapporto tra madre e figlio colpirà pure la madre. Adesso il secondo punto, verso i due altari del Calvario o il fiat totale della Vergine. un'unica offerta sacrificale del figlio e della madre. Abbiamo visto la spada che colpisce il figlio colpirà anche la madre. E Maria si dona al padre già con il fiat olocaustico sacrificale e all'annunciazione. E qui mi permettete una digressione, così state più attente. Se andate a leggere quindicinale La Rocca della Procivitate d'Assisi, il numero uno di quest'anno, a pagina 55 la teologa o presunta tale Lidia Maggi, che parla di Eva, delle sue sorelle, la chiamata di Maria, dice così, che la chiamata di Maria all'annunciazione non rivela una fede acritica che accetta una situazione senza discuterla. Maria vuole capire e lei discute con Dio, lo interpella e pone un po' di resistenza. Questa mariologia vi piace? No, perché tutta la tradizione dice il rovescio di quello che ho letto qui. Ebbene, il fiat di Maria è un fiat di adesione, olocaustico, per questo si dice un fiat anche nuziale, pasquale. Maria quindi già si offre a Dio all'annunciazione. Poi, secondo, Maria offre il figlio nel Tempio antico di Gerusalemme, è il sacrificio mattutino, che San Bernardo diceva, il sacrificio nella gioia, ma mica tanto, perché avete visto la spada che cadrà addosso a Cristo e anche a Maria. Poi terzo, Maria offre il figlio definitivamente nella Pasqua della sua morte e risurrezione. È il sacrificio vespertino sulla croce tra le lacrime. Quarto, Maria nel Tempio anticipa in sé già il memoriale eucaristico del Salvatore e la Pasqua offertoriale della Chiesa. Qui ho dimenticato di dire prima questo, che al Tempio si realizza già la Pasqua rituale. Sulla croce si realizzerà la Pasqua storicamente. La presentazione di Cristo al Tempio è la stessa Eucarestia anticipata. Cristo è il celebrante, ma è anche il celebrato. Siete d'accordo? Certo. Ecco, e Maria rappresenta la Chiesa celebrante. La Chiesa cosa fa ogni giorno? Continua a offrire Cristo grazie alla Pasqua, ma Maria già tutto questo l'ha compiuto nella presentazione al Tempio. Poi Maria appare fin dal Tempio la primizia, la fonte, il culmine del sacerdozio ecclesiale. Ella si trova all'origine del sacerdozio, svolge un ruolo di fondazione e di fondamento. Comunque, allora, Maria anticipa in sé il memoriale eucaristico che la Chiesa celebra ogni giorno. E qui, un piccolo accento, unica offerta, sempre Arnaldo di Chartres, o quando vedete di Bonval, buona bella valle, è discepolo, biografo, amico di San Bernardo, e Arnaldo di Chartres dice così, che già nella presentazione al Tempio si profila, badata la frase, l'unum holocaustum ambo pariter offerebant, l'unum holocaustum ambo pariter offerebant. Allora, l'unico olocausto offerto da ambedue, sottinteso Cristo e Maria, e pariter, nello stesso tempo offrivano l'unico olocausto. Ecco, al Calvario, per quello si dice che Maria pronuncerà il fiat di misericordia, questo fiat di compassione verso l'umanità ferita dal peccato, e si mostra solidale con i peccatori. Maria, presso poi il Calvario, rivela pietà e amore materno verso la Chiesa. Il suo fiat di pace riconcilia nella croce il cielo e la terra, il creatore e la creatura. E la Chiesa etiopica, lo sapete, chi non lo sapesse deve ricordarlo, gli etiopi parlano che presso la croce tra Cristo e Maria c'è stato come un terzo testamento. I testamenti sono due, antico e nuovo, però un supplemento di testamento presso la croce, un nuovissimo testamento, un patto di misericordia tra Cristo e Maria a favore dell'umanità intera, tra Gesù morente e sua madre. Un'unica offerta, quindi un patto, ecco, di misericordia verso gli uomini. Ma tutto questo è iniziato già nella presentazione al Tempio. Però Arnaldo di Chartres parla anche di due offerenti. Sul Calvario si distingueranno, dice, già da adesso si profilano, ma sul Calvario vedremo realmente due altari. Adesso li intravediamo nel Tempio, intravediamo due altari. Sul Calvario invece si delineano chiari questi due altari. Uno nel cuore di Maria, l'altro altare nel corpo di Cristo. Cristo immolava la sua carne, Maria immolava la sua anima, sempre Arnaldo di Chartres. Perché abbiamo due altari? Abbiamo anche due offerenti, un unico olocausto, però due offerenti. Maria è cooperatrice a titolo anche personale, anche a te una spada trapasserà l'anima. Quindi, in base a questo annuncio rivolto direttamente alla Vergine, abbiamo, ecco, i due altari. Cristo che offre la sua carne, Maria anche lei offre il suo cuore. Difatti, il mio fondatore San Luigi di Montfort, nel Trattato della Vera Devozione numero 18, dice così, che la madre doveva essere presente sul Calvario alla morte del figlio, perché affinché il figlio potesse compiere con lei, con la madre, un medesimo sacrificio ed essere immolato al padre con il consenso di Maria, della madre. E anche San Bernardo, molti secoli prima, diceva così, accentuando già l'aspetto eucaristico, diceva filius tecum, rivolto alla madre, estasiato, diceva, ecco, beato lui che sapeva parlare molto con la Vergine direttamente, il figlio è con te, o madre, per preparare con te il mirabile sacramento. Difatti nell'arte, a partire dal XII secolo, Cristo è presentato al Tempio, viene rappresentato che è deposto su un altare, cioè qui si accenna, si vuole evidenziare la presentazione di Cristo, è già una celebrazione dell'Eucarestia. Comunque, ricordate a memoria questa frase, filius tecum qui ad condendum in te mirabile sacramentum, il figlio è con te, perché in te e con te prepara, vuol preparare il mirabile sacramento che è il sacramento dell'Eucarestia, la passione e la morte. E da qui due conseguenze che sono importanti, proprio a me. Il fiat di Maria all'Annunciazione ha concorso alla formazione di Cristo uomo nuovo, l'Annunciazione. Maria che dice sì e nasce Cristo come capo dell'umanità redenta. Il sì di Maria, il famoso secondo altare, al Calvario rende Maria madre universale della nuova famiglia del Signore. Questo popolo partorito dalla croce è il Salmo 21, il popolo che verrà, che nascerà, questo popolo nuovo partorito da Maria nel dolore del Calvario. Difatti lei offre il figlio, c'è una sostituzione, dà il figlio, perde il figlio e riceve voi figliastri pieni di peccati, voi, noi, io, ecco qui. Allora, il Fiat di Maria che all'Annunciazione ha concepito Cristo capo, il Fiat nel Tempio, il Fiat presso la croce, è all'origine della generazione del corpo totale di Cristo. Corpus totale di Cristo. Seconda conseguenza. Presso la croce Maria apparirà come la primizia, la fonte, il culmine del sacerdozio. Cioè, dopo la Pasqua Maria non va più in Giudea a essere missionaria, eccetera. Partiranno gli apostoli, vi ho detto, formati da lei. Però ecco, Maria non regge la Chiesa come Pietro. Eh sì, è Pietro che guida. Maria non predica come Paolo. La Vergine non fa parte della gerarchia e del sacerdozio ministeriale. Il suo ruolo però si colloca a un livello eccezionale, perché per prima ha offerto con Cristo il sacrificio che la Chiesa celebra nell'Eucarestia. Maria nel Tempio, presso la croce, la notte di Pasqua, nel tempo fino a Pentecoste, Maria, ecco, è la madre, la formatrice dei futuri apostoli. Maria fa parte a un ruolo di fondazione e di fondamento del sacerdozio, quindi è più che sacerdote. Conclusione, vi accenno, perché poi voglio dirvi un'altra cosa che non c'entra molto. La presentazione già rivela Maria come madre a un triplice titolo: Maria madre a Betlemme, Maria madre nel Tempio, nella presentazione, perché è tipico della madre offrire i figli al Signore. Noi ci dimentichiamo di questo oggi. Il rito del battesimo contempla anche la consacrazione, l'affidamento del battezzato alla Vergine Madre, ma i parroci non ci badano a questo, mentre Maria, la cristificante, colei che pittura i lineamenti di Cristo sul nostro volto. Ebbene, allora Maria è colei che offre il figlio al Padre nel Tempio, questa è la maternità teologica. E poi Maria che sarà madre presso la croce, e nel cenacolo è la madre che fa crescere l'unità della nuova famiglia di Cristo. Scopriamo per favore non solo la famiglia di Nazaret, c'è anche la famiglia pasquale di Cristo, quella nata alla croce e affidata alla Vergine in attesa della venuta dello Spirito. Vabbè, poi l'evento della presentazione, che è una, dice il Papa Wojtyła, dunque è un'eucarestia anticipata, sarebbe così. Come l'annunciazione è una vera liturgia della parola, così anche con l'omelia. Difatti Maria chiede spiegazioni per aderire, non per resistere, e l'angelo fa una bella omelia, beato lui, ciò che non so fare io almeno. E la presentazione di Cristo al Tempio è una vera liturgia eucaristica. Sì, ecco, Maria, donna nuova, eccelsa figlia di Sion, è contemplata come l'alba del genere umano, l'aurora del tempo salvifico, colei che prepara il cuore dei figli verso la pienezza della gioia pasquale. Ecco, e adesso sentite qui. Maria è la Vergine degli inizi e del compimento, l'ha trovata all'inizio e alla fine, quindi anche a metà, Alfa e Omega è il punto centrale, le sintonie tra l'inizio del Nuovo Testamento e il compimento nella Pasqua, corrispondenza tra la nascita di Cristo a Betlemme e la nascita delle membra di Cristo a Pasqua, corrispondenza tra l'Annunciazione a Maria e la Pentecoste apostolica, corrispondenza tra la visitazione di Maria Elisabetta e la visitazione degli apostoli. Poi la corrispondenza tra le nozze di Cana e la Pentecoste apostolica. A Cana Maria anticipa la Pentecoste, sapete, e fa anche il suo testamento di madre. Fa il testamento e anticipa la Pentecoste. Poi corrispondenza tra il fiat dell'Annunciazione per la nascita di Cristo capo e il fiat della croce per la nascita della nuova comunità pasquale di Cristo. Maria è la Vergine dei cambiamenti e delle sostituzioni. Cambiamenti. Presso la croce c'è un cambio, si passa. Maria offre il figlio e ha i figli. Come anche nel Cenacolo, Maria ha una nuova famiglia, la famiglia dei credenti, dei discepoli di Cristo. Lei è quella che forma questi discepoli. Poi, vediamo un po', adesso perso il segno, Maria, il preludio, l'aurora, la vigilia della redenzione, ma anche la cerniera, la donna della frontiera tra l'antica e la nuova alleanza. È il momento germinale, inizio santo del nuovo Israele, ma anche punto di unione. Ecco, non ho tempo perché poveri avete sopportato mezza da un'ora. Però ecco, nel suo cuore materno, badate bene, troviamo la chiave dell'intelligenza del misterioso disegno di Dio. Dove vai tu per capire Cristo? Non capirai niente, l'edificio di Cristo, non c'hai la chiave per aprire questo edificio. Maria è questa misteriosa chiave, chiave del mistero di Cristo, aula dell'edificio dei sette sacramenti. E poi le varie consonanze che ci sono tra Maria e Cristo, la consonanza già all'Annunciazione, poi alla visitazione, poi ecco la presentazione di Cristo al Tempio a Cana. A Cana ricordate ancora, come si chiama, Arnaldo di Chartres, che dice a Cana: ciò che la madre chiede, il figlio lo vuole e il padre lo dona. Quindi proprio stamattina mi telefonava un prete, dice: ma a Cana, io ho studiato al biblico, a Cana è così, che Maria deve ritornare a essere discepola. Adesso io esagero, banalizzo, sarebbe così. Oh, è stata zitta! Zitta tu! Dice, sei una piccola discepola. No, è la regina madre che interviene con autorità. Comunque, qui vi ho portato questo testo per stare sempre a Arnaldo di Chartres, che dice: ciò che la madre chiede, il figlio lo vuole. Di pure madre, ciò che vuoi tu lo voglio io, perché c'è sintonia tra di loro, consonanza, c'è uniformità di volere. Ebbene, ciò che la madre chiede, il figlio lo vuole, il padre lo dona, e avanti. E questa sintonia tra Cristo e Maria continua nella Chiesa. Maria, capofila della Chiesa pellegrina, capocoro della Chiesa orante. Maria, ecco, svolge il ruolo di cristificarci, riprodurre in noi i lineamenti, i tratti fisionomici di suo figlio. Basta. 50 minuti, dai, non di più, 50.
La sua lezione resterà certamente memorabile per ciascuno. come noi, né i tratti da lanciare, perché è stato piuttosto così a sprazzi lanciati, che formano però una grande aurea o un grande, se vogliamo, una grande dignità. Eccoci allora davanti a lui a poter richiedere qualche spiegazione, qualche, se volete, complemento o precisazione, tante giuste e sante parole ha detto che è giusto capirle qualche volta, anche più alto. Qualcuno deve chiedere a Padre